Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.
Sullo sfondo di una foresta, uno scudo peloso su cui sono inscritte le lettere WB. Una serie Netflix. Una produzione Warner Bros. Television. È giorno. Una campana a vento pende da un albero frondoso. Una casa caravan si trova nei pressi di un torrente. Dentro, una giovane donna giace a letto.
Sono passati 132 giorni dalla caduta del governo. La catena di approvvigionamento è praticamente saltata, lo chiamano il grande crollo. Noi continueremo a darvi notizie finché potremo, fino a che le luci in studio non si spegneranno. Staremo qui, con voi, nella speranza che tutto questo finisca. Ecco ora un brano direttamente dal cuore di uno dei nostri...
La giovane donna, Rosie, si desta di soprassalto. Solleva la testa.
Rosie Zhang non avrebbe mai voluto dei figli.
Prende un biberon.
Aspirava a diventare un artista.
Lo porta in una camera da letto.
Ma la vita è fatta così.
Lo adagia in una culla e vi rimane ricurva sopra. Si raddrizza, poi va a sedersi e guarda la culla.
Quando avvertì i primi lievi movimenti, lei fece una scelta. Avrebbe lasciato tutto per essere una madre.
Prende un libro illustrato dal titolo I tre porcellini. Sfoglia la prima pagina.
C'erano una volta tre porcellini che costruirono tre casette. Però il lupo cattivo...
Si ferma e guarda nella culla.
Però il lupo gentile non voleva. Perché i tre porcellini erano dei bulli. E il lupo, beh... voleva che il villaggio fosse un bel posto.
Guarda fuori da una finestra. All'esterno, Ellen scende da un veicolo.
Ma tutto stava per cambiare per sempre.
Rosie! Tuo padre è morto!
Rosie fissa il vuoto. Fuori, siede con Ellen sotto una tenda da sole.
Vedo che ti stai ancora dando all'arte.
Scruta delle campane a vento appese a un palo. Rosie tiene la testa china.
A tua sorella manchi, lo sai? Sono loro? Sembrano affamati.
Rosie guarda verso la porta.
Sto finendo il latte in polvere. I supermercati sono vuoti. Ho dovuto lottare per gli ultimi barattoli.
Beh, è meglio che vada. Pensavo solo che dovessi sapere di tuo padre.
Fa per allontanarsi. Rosie si alza.
Posso tornare?
Ellen si ferma e si volta indietro.
Lui ti amava moltissimo, Rosie. Ma tu l'hai ferito quando sei rimasta incinta.
È stato uno sbaglio. Può capitare.
Non nella nostra famiglia. E il fatto che i tuoi figli siano nati così ha solo peggiorato le cose.
Rosie contrae la fronte, ha gli occhi lucidi. Ellen la fissa, con le labbra serrate.
Beh, ormai succede a tutti.
Alza lentamente lo sguardo verso la madre.
Non ha importanza.
Si volta.
Mi dispiace, madre, ma non posso più farcela da sola.
Sua madre si ferma.
Voglio tornare, sono pronta. Ho ancora bisogno della mia famiglia.
Ellen sbatte le palpebre e riflette. L'espressione sul suo volto si ammorbidisce.
Quanti ce ne sono?
Quattro. Vorreste vederli?
Ellen stringe le labbra. Dentro, quattro bambini ibridi lupo giacciono addormentati nella culla. Uno di loro sbadiglia avvolto in una coperta, poi si stende lateralmente. Ellen li fissa. Rosie la guarda, sorridendo. Prende il bambino avvolto nella coperta. Ellen incrocia le braccia, a disagio.
Questo è Bruno.
Ellen la fissa.
Lo hai sempre desiderato. Un bel maschietto.
Sorridendo, mette Bruno tra le braccia di Ellen. Guarda Ellen che sorride al bambino, intenerita. Bruno afferra il dito di Ellen con la piccola mano umana. Lei sorride di nuovo. Lui le morde il dito.
Non l'ho fatto apposta. Lui mordicchia tutto.
Le prende il bambino. Ellen si succhia il dito.
Fai i bagagli. Tua sorella sarà felice di vederti.
Ti ringrazio molto.
Prende degli oggetti.
Prometto che non ti deluderò più.
Lascia le tutine.
Cosa indosseranno?
Museruole.
Esce dal caravan. Più tardi, due cowboy di Ellen trasportano i bambini lupo dentro delle gabbie. Rosie li guarda dalla porta. Poggiano le gabbie nel retro di un pick-up.
Rosie Zhang ha sempre desiderato una vita normale.
Uno dei cowboy chiude il portellone posteriore.
Ma sua madre... è fatta così.
Appare il titolo Sweet Tooth con ai lati il disegno dei palchi. Nel presente, Rosie è a casa di Ben.
Hanno rubato il mio dannato pulmino. Il dottore non era di qui. È inglese, può darsi. C'erano due ragazze, un'ibrida e un attaccabrighe. Il tizio grosso voleva arrivare sulla costa. Nags Reef, credo.
Rosie guarda tre paia di stivali, poi una foto di famiglia con Ben, la moglie e il figlio, poi nota il fucile.
Vivi da solo?
Ben aggrotta la fronte, poi annuisce.
Già, mia moglie e mio figlio sono morti l'anno scorso.
Lei si volta e scorge un pinguino giocattolo in un angolo.
Allora, qual è la ricompensa per il ragazzo cervo?
Lei lo scruta.
Farti rivedere la tua famiglia.
Lui nota un telecomando nella sua mano. I quattro ragazzi lupo irrompono nella casa. Ben fa per prendere il fucile, ma uno gli sbrana un braccio. Rosie esce dalla casa con espressione distaccata. Le luci delle torce dei ragazzi lupo rimbalzano su tutte le pareti dell'ingresso. Un altro cowboy porta un fucile.
Sono in viaggio. Per Nax Reef.
Rosie sale sul sedile del conducente del pick-up. Nel pulmino, il manifesto di gas da ricercato poggia sul suo grembo. Lo solleva e lo studia.
Chi è Zhang?
Stai scherzando, Gas? L'hai già incontrata. Era con Abbott allo zoo.
Quella che faceva paura.
Mm-hmm. Abbott era un agnellino al confronto.
E adesso c'è lei a capo di tutto. Dopo la caduta del Texas c'è stata una guerra per i territori del sud. E la sua famiglia ha avuto la meglio.
Controllano ogni cosa. Allevamenti, coltivazioni, carburante.
Non dimenticate le nascite.
Le nascite?
Dirige un ranch per la maternità. Accoglie donne incinte che arrivano da tutto il paese. Abbott ne era a conoscenza.
Non voglio sapere cosa ne fa, però.
Sta cercando di far ripartire le nascite umane.
Sui sedili posteriori, Gus e Wendy si lanciano un'occhiata. Davanti, Becky ha uno sguardo assorto.
Allora, perché vuole Gus? Perché sono il primo. Non so cosa ho dentro, ma è da lì che è iniziato tutto. Gli ibridi e l'afflizione.
E Zhang crede che tu sia la chiave per ottenere ciò che vuole.
Mi chiedo chi gliel'abbia messo in testa.
Adi e Becky si voltano verso Jeppard che guida.
Ma Gus non è la cura, giusto?
Giusto. Almeno non nel senso della medicina tradizionale.
Oh mio Dio, ci risiamo.
Non puoi dire assurdità del genere e aspettarti che capiamo.
I giorni dei sieri miracolosi e degli antigeni sono finiti da un pezzo. Ma su una cosa Zhang ha ragione, purtroppo.
Scruta Gus.
Gus è la chiave per sistemare tutto.
Gus abbassa lo sguardo. Jeppard e Becky si scambiano un'occhiata obliqua.
E cosa ha a che vedere con la grotta?
È dove il capitano Tucker ha trovato quello che cercava, credo. Ciò che ha fatto in quella grotta ha causato l'afflizione.
Il cervo giace morto davanti alla grotta.
Per questo dobbiamo portarti subito là. Così lo annienterai.
Non puoi dargli questa responsabilità.
Tu non capisci. Se non portiamo Gus in quella grotta, ogni essere umano sulla Terra sarà morto in poche settimane, forse giorni. Inclusi quelli in questo pulmino.
In una stalla della fattoria di Ellen, un uomo regge un dispositivo in acciaio simile a un trapano medico. Ginger è con Ellen.
E permette l'estrazione di cellule staminali da un esemplare vivo. La devo avvertire, però, che nessun esemplare sopravviverà all'intervento.
Ellen tende la mano.
Mostrami come funziona. Mostriciattolo, vieni un secondo.
La bambina ibrida dai capelli rossi si avvicina.
Forza!
Ginger fa un passo indietro.
Girati.
La bambina obbedisce. Ellen le sposta i capelli, scoprendo il collo.
Signora.
Vai avanti.
L'uomo si fa avanti.
Posizioni la punta lì.
In mezzo alle vertebre.
Sì, così.
E poi?
Posiziona il dispositivo contro il collo.
Si accerti di entrare dritta, non lo inclini.
Profondità?
L'uomo la guarda, a disagio.
Fino in fondo.
La bambina ha lo sguardo rivolto verso il basso. Strizza gli occhi. Il trapano del dispositivo si avvicina di pochi centimetri al collo. L'uomo e Ginger distolgono lo sguardo. Ferma il trapano prima di toccare il collo.
Eccellente. Funzionerà benissimo. Sparisci, ho finito.
La bambina corre via. Ginger sospira. Ellen restituisce il dispositivo all'uomo.
Il prezzo da pagare è basso, non credete?
Gli sorride, poi annuisce. Lei e Ginger escono dalla stalla. In Alaska, la serranda che conduce nel magazzino dell'avamposto si apre. Una persona si abbassa e la supera, reggendo una valigetta arancione. Un gruppo di persone sono riunite in un ufficio.
Allora, ascoltatemi tutti. Abbiamo un problema. Gertrude Miller, che molti di noi chiamano Birdie, è scomparsa. Ho trovato la sua motoslitta al valico e c'era anche un tizio che nessuno conosce o conoscerà più perché, beh, è morto.
Siana si rivolge al gruppo, risoluta.
Preghiamo che non si debba dire lo stesso di lei. Voglio organizzare una squadra di ricerca. La ragione per cui vi ho chiamato qui è che ho bisogno di volontari.
Walter siede in disparte al bancone.
Peccato che non ci sia lei. Adora cercare la roba che nessuno trova.
Elena si volta, sorridendo. Siana si mette le mani in tasca.
Ascoltate, io capisco che lei possa essere sembrata un po' ossessiva a qualcuno di voi.
Ho sentito che stava ripartendo.
Può darsi che fosse diretta a Juneau per imbarcarsi su un peschereccio.
Per cercare ancora quella grotta.
Non c'è nessuna dannata grotta, è una balla. Lo è sempre stata.
Beh, comunque non si spiega quel morto. Ora, non ho alcuna prova, ma è mia convinzione che...
Miuka la tira a sé.
È nostra convinzione che lei sia ancora là fuori. Ma sappiamo che là fuori ci sono anche tanti squilibrati.
Le persone del gruppo evitano il suo sguardo. Scruta i presenti, poi posa lo sguardo su un ragazzo.
Milton, tu cosa dici?
Vorrei esserti d'aiuto, Siana. Ma sai com'è ora. Dobbiamo badare a noi stessi.
Chi è il tizio morto?
Vorrei saperlo anch'io. Da dove è spuntato?
Insomma, com'è riuscito ad arrivare fin qui? Dovremmo essere tagliati fuori da chiunque.
Sì, non ci servono altri problemi.
Lei vi avrebbe cercato.
Siana guarda sua figlia.
Non importa quanto buio o freddo avrebbe fatto.
Già, è facile per te dirlo. Sei mezza volpe.
Ma anche mezza umana, Milton. Più di qualcuno di noi qui dentro, a quanto pare. Ci restano 3 giorni prima del tramonto e poi vivremo nell'ombra fino alla primavera. So che dobbiamo occuparci di molte cose, ma se lei è davvero là fuori ed è sola, non resisterà molto a lungo, lo sapete.
Osserva i presenti. Un uomo abbassa lo sguardo e alza le sopracciglia. Milton si sistema un berretto. Walter si fa riempire un bicchierino. L'uomo che aveva trovato la slitta abbassa lo sguardo. Siana cinge un braccio intorno alla spalla di Miuka. Più tardi, siedono su una panchina e indossano degli stivali.
Siana.
Le due si voltano.
Scaldo il motore del cingolato.
Grazie, Adel.
Miuka sorride. Lui se ne va.
Ehi.
Lui si volta.
Ti hanno mai detto che sei una brava persona?
Soltanto tu.
Siana e Miuka si scambiano un sorriso mentre continuano a legarsi gli stivali. Nel pulmino, la radio è sintonizzata su una stazione.
Questo sarà l'ultimo viaggio della Wilson.
Alza il volume.
Se state ascoltando questo messaggio, non è troppo tardi. La Wilson salperà da Nax Reef oggi, per l'ultima volta. Un viaggio di sola andata.
Cazzo è quello?
Il continente non è più sicuro. Salperemo per la costa canadese. Prima arrivate, meglio è. E buona fortuna.
Allaccia la cintura, Gas. Tu salirai su quella nave.
Jeppard cambia marcia. Adi si fa pensoso. Gas distoglie lo sguardo, riflesso nello specchietto retrovisore. In una città abbandonata, il pulmino si riflette nelle finestre di un edificio basso. Becky assume un'espressione inquieta. Adi osserva Gas, che aggrotta la fronte mentre guarda fuori dal finestrino. Il veicolo passa dietro un gufo appollaiato su un cilindro di metallo ricolmo di terra. Continua lungo una strada cittadina, poi attraversa una vasta pianura verdeggiante. Una fila di biciclette sono parcheggiate a una recinzione. Gas le guarda, a bocca aperta. Dei rampicanti sono avvolti intorno alle linee elettriche di un elettrodotto. Jeppard si volta mentre guida. Adi lo guarda per un momento. Il pulmino percorre un ponte che attraversa un fiume. Wendy guarda il pezzo di stoffa arancione con la scritta Zo che regge fra le mani. Becky la guarda. Wendy incrocia il suo sguardo. Becky le sorride dolcemente. Wendy ricambia. Il suo sorriso si affievolisce mentre guarda fuori dal finestrino. Il riflesso degli edifici si riflette sul vetro, sovrapponendosi al suo volto. Becky torna a guardare davanti. Il pulmino prosegue lungo una strada alberata sotto un cielo nuvoloso. Gas e Wendy mettono la testa fuori.
Senti il profumo! È sale!
Becky si sporge dal finestrino.
L'oceano.
Dobbiamo sbrigarci. Se quella è l'ultima nave, tutti quelli che si trovano sul Pacifico cercheranno di salirci.
Superano un cartello che recita 8 km al Nags Reef. Arrivano in un'area campeggio con diversi veicoli, tende e oggetti abbandonati. Scendono tutti dal pulmino.
Si parte!
Andiamo!
Becky e Jeppard raggiungono il bagagliaio.
Che meraviglia! Io farei attenzione a non dare nell'occhio, Gas. C'è la tua faccia sui manifesti.
Tu credi a quello che ha detto? Che agli umani restano pochi giorni?
Possiamo permetterci di non farlo?
Adi segue i bambini.
Che pensi della storia della grotta?
Lui dice quello che Gas vuole sentire. Io mi fido di Gas e so che sua madre esiste perché le ho parlato, ma non mi fido di quel dottore. Non deve partire con noi.
Gas e Wendy si fermano su una collina che si erge sul mare.
Wow!
Le onde si infrangono sulla sabbia. Wendy sorride a Gas. Adi li raggiunge, serio in volto. Arrivano Jeppard e Becky.
Dove accidenti sono?
Un accampamento abbandonato.
Partiti. Partiti senza di noi.
Dei falò. Erano proprio qui.
Va bene. Troveremo un'altra nave.
Non ce n'è un'altra, Gas.
Ma deve esserci un modo.
Il destino ti ha detto anche questo?
Ti dispiace lasciarmi
torniamo
in pace?
Torniamo sull'interstatale. Raggiungiamo la Columbia Britannica con l'autostrada.
Ma non mi hai sentito prima? Non abbiamo tutto quel tempo!
Allora che suggerisci? Di farcela a nuoto?
Smettetela!
Gas li fulmina.
Ascolta te. Ci vorrebbero mesi per arrivarci con il pulmino. E anche se usassimo ogni tipo di precauzione, moriremo tutti prima.
Jeppard guarda Gas con espressione accigliata.
State cercando la Wayson?
Sulla spiaggia, una donna con un metal detector.
L'avete appena persa?
Un cane annusa il terreno accanto. Più tardi, in un prato.
Quando è partita? Esattamente.
Più o meno un'ora fa.
E possiamo raggiungerla?
No, è andata. E non provateci a nuoto. Vi bagnereste e basta.
L'hai davvero vista partire?
La donna si ferma.
Anche se ce la faceste in qualche modo, e questo è un grosso se, quella nave è carica da scoppiare. Non c'è più posto per nessuno, e voi siete tanti. Hanno abbandonato tutto. Si arrampicavano uno sull'altro come insetti per salirci. È stato orribile.
Come ti chiami?
Lei squadra Gas.
Coral.
Coral, sono Gas. Io e i miei amici abbiamo un'importante missione in un posto chiamato Alaska. Le nostre vite dipendono da questo, anche la tua. Quindi, ti prego, puoi aiutarci? Su quella nave dobbiamo proprio salirci.
Con le labbra curvate da un lato, Coral distoglie lo sguardo. Stringe gli occhi a Gas, poi lo supera.
Seguitemi.
Il cane la segue, insieme a Gas e gli altri. Entrano in una casa isolata nel prato. Il cane salta su un letto di una grande sala. Diverse tavole da surf poggiano contro una parete.
Tu vivi qui?
Sì. Anzi, no. Sto attraversando una fase nomade. Ho viaggiato lungo la costa con un gruppo di volontari che se ne fregava di tutto, ma a un certo punto abbiamo deciso di prendere strade diverse.
Volontari per cosa?
Una maglia.
Teniamo pulito l'oceano.
Ci siamo arresi dopo il crollo.
Come mai?
Abbiamo scoperto che il modo migliore per tenere pulito l'oceano era sbarazzarsi delle persone. Comunque, stavo per andarmene, quindi siete benvenuti qui se la cosa della nave non funziona.
Perché vuoi andartene?
Ah, in California ci sono onde leggendarie in questo periodo. Visto che il mondo sta per finire, è la mia ultima possibilità di...
Annoda un filo.
Dovremmo esserci.
Ruota una manovella di un apparecchio.
Tesoro, prendi il mio posto. Ci serve energia per raggiungere quella nave.
Becky ruota la manovella.
Wei Song, rispondete.
Usa una radio.
Mi sentite? Ho dei ritardatari che sperano di trovare un posto. Mi sentite? Wei Song, mi ricevete?
Scrolla le spalle. Jeppard le ruba la radio.
Dallo a me. Continua. Non fermarti. Wei Song, mi sentite?
Coral si allontana.
C'è un ragazzo sano che deve partire. È questione di vita o di morte.
Gus guarda fuori da una porta a vetri scorrevole.
Mi sentite? Wei Song, mi ricevete?
Aspetta.
Gli altri lo guardano.
Cosa c'è lì?
Si precipita fuori. Nel prato, alcuni arbusti e erbacce coprono una piccola barca usata come fioriera.
Guardate!
Lo seguono.
È una barca!
Questa non arriverebbe a 5 metri, figurati in Alaska.
Deve solo galleggiare fino a raggiungere la Whale Song.
Abbiamo trovato un'altra barca?
Non è più una barca, Gus.
L'aggiustiamo.
Questo è un disastro annunciato.
Ma non peggiore dello stare fermi qui ad aspettare che ci catturino. La surfista non ci penserà un attimo a consegnarci agli uomini della Zhang quando arriveranno.
Ascoltami.
Aspetta, aspetta.
Alza una mano, fissando Jeppard negli occhi.
Deciderà Gus. Giusto? È il suo viaggio. È sua madre. Dovrebbe essere lui a scegliere.
Jeppard e Becky distolgono lo sguardo. Adi annuisce a Gus. Lui guarda Jeppard, stringendo i denti.
Diamoci da fare.
Jeppard guarda in basso. Adi fa un sorriso compiaciuto.
C'è un problema. Come ci entriamo tutti?
Becky, Adi e Jeppard si scambiano degli sguardi interrogativi. I tre sollevano la barca da un lato. La svuotano, rivelando un enorme foro nella parte inferiore. Gus si affaccia nel foro. Becky taglia una parte superiore di plastica di una valigia blu. Wendy prende una salopette gialla.
Ho trovato i remi!
Gus corre, portando dei remi. Jeppard intinge un sigillante sopra la parte blu, che ora copre il foro. Becky spruzza una sostanza bianca intorno al bordo di un altro foro più piccolo. Coral li guarda dalla porta a vetri. Adi poggia un vecchio motore in un carrello della spesa. Becky posiziona due metà di una scacchiera sopra il foro. Adi ruota una manopola del motore nel carrello. Il cane bianco di Coral entra di corsa in casa. Gus lega del filo metallico all'estremità spezzata di un remo di legno. Jeppard stacca delle doghe di legno da una sedia blu. Ruota delle viti sulle doghe. Adi pulisce il motore con uno spazzolino. Introduce lo spazzolino in un piccolo tubo, poi vi soffia dentro. Sulla barca, Gus lega una corda a un tronco. Wendy accende e spegne una lanterna, poi la appende su un ramo legato al tronco. Gus, Wendy e Becky saltano sulla barca. Jeppard sorride loro.
Portiamo questo affare in acqua.
Coral li scruta dalla porta con le braccia conserte. Si allontana, superando il cane. Il cane bianco ha due macchie nere sul muso e indossa una bandana attorno al collo. Coral prende da una bacheca la foto di un ragazzo che tiene in braccio il cane. Si gira verso il cane e incrocia le braccia.
Non guardarmi così.
Il cane la fissa.
Non ce la faranno mai, sciocco. Va bene, hai vinto. Ci provo ancora.
Va ad avvolgere la manovella della radio. Nel prato, Gus e Wendy siedono a una certa distanza dalla barca.
Vorrei che gli altri fossero qui con noi. Earl, Bobby.
Becky esce di casa, portando delle borse.
Penso a loro continuamente, Gus. Sai quante storie potrei raccontargli un giorno?
Lei abbozza un sorriso, poi guarda avanti.
È incredibile che stiamo per lasciarci tutto alle spalle.
Lo guarda e lui si rivolge a lei.
Al ritorno però lo ritroveremo. Anche loro. Te lo prometto.
La fissa con aria determinata.
Spero soltanto che non saremo gli unici a godercelo.
I suoi occhi luccicano. Becky passa davanti a loro. Altrove, Rosie è alla guida del pick-up. Accanto a lei, Tex regge un fucile. Rimuove la ricarica. Lei lo guarda di sottecchi.
Lo sai usare o ci giochi e basta?
Cazzo, sembri tua madre.
Sta zitto. Non dirlo.
Io so cavarmela.
Guarda i ragazzi lupo, che si agitano nel retro.
Stanno bene lì dietro.
Stanno stretti. Si azzuffano ogni tanto. Per stabilire chi è il maschio alfa.
Cos'è successo al loro paparino? Come si chiamava?
Rosie lo fulmina con lo sguardo.
Non importa. Mia madre si è accertata che non si facesse più vivo.
Tex la fissa.
E tu prega che troviamo il modo per sistemare tuo figlio prima che nasca. Ginger non è tagliato per quella vita.
Perché hai deciso di tornare?
Lei tiene gli occhi sulla strada.
Non lo so. Magari anche a me serve un branco.
Wei Song, mi sentite? Ci sono ancora delle persone qui a Naxery. Credo che potrebbe valere la pena invertire la rotta.
Prova a metterti in contatto con quello.
Tex prende una radio.
Naxery, rispondete.
Intanto, Becky e Jeffers spostano la barca sulla riva. Nelle vicinanze, Adi sistema il motore.
Se non riusciamo a far partire quel motore, non andremo da nessuna parte.
Anche se riuscissimo a farlo partire, Wendy ha ragione. Non ci staremmo tutti.
Lui stringe le labbra. Becky posa lo sguardo su Adi. Jeppard fa lo stesso.
Lui non salirà sulla barca. E sai che pensa la stessa cosa di noi.
Cosa dirà Gus se lo molliamo?
Gus non dirà niente quando sarà sul fondo dell'oceano perché abbiamo provato a portare tutti.
L'unico problema è... che facciamo con lui?
È compito tuo. Rispetto a lui sei un gigante. Ti ho visto mangiare panini più grossi, Jeff.
Vuoi che lo faccia fuori qui? Davanti ai bambini?
Fa qualsiasi cosa serva. A proteggere Gus.
Lui guarda in basso.
Ehi! Guardate! Ce l'ho fatta!
Di fianco al motore, Adi alza le braccia.
Funziona!
L'acqua fuoriesce da un secchio in cui ruota l'elica. Jeffard si volta verso Becky, che lo scruta.
Io distraggo i bambini.
Se ne va. Jeffard sospira e riflette.
Ragazzi, venite! La barca è quasi a posto. Cerchiamo le ultime provviste.
Wendy cammina con Becky.
Ti senti pronta?
Mm-hmm.
Indossa la salopette gialla.
Lo sai che puoi parlarmi di tutto, vero?
Lo so.
Si fermano vicino alle loro borse, appoggiate sulla sabbia. Wendy si accovaccia e Becky fa lo stesso. Wendy regge alcune foto.
Hanno lasciato quello che amavano.
Becky distoglie lo sguardo. Wendy tira fuori un grosso rotolo di nastro adesivo dalla borsa.
Nastro adesivo. La mamma ci aggiustava a qualunque cosa.
Becky la guarda. Wendy si guarda alle spalle con un leggero sorriso. Si alza e va da Gus con il rotolo. Lo appoggia sul carrello.
Dammi il tuo cornetto.
Lui si alza. Becky li guarda da lontano. Gus prende il pezzo del corno da una tasca nella cintura. Glielo porge. Lei strappa un pezzo di nastro adesivo. Unisce il pezzo mancante al corno intatto. Gus tocca il nastro sul corno con una mano. Si alza e si gira verso Wendy.
Grazie. Qualunque cosa accada, voglio che tu sappia che mi fido di te.
Lui annuisce con un sorriso. Becky si volta e abbassa lo sguardo. Altrove sulla spiaggia, Adi e Jeppard collocano il motore sul retro della barca. Adi posa una chiave inglese e regola una staffa su cui poggia il motore. Jeppard è dietro di lui, che lo guarda serio. Adi lo guarda, poi continua a regolare il motore.
Non mi lascerete qui.
Si alza.
Ho visto come mi guardavate. Ma c'è una cosa di cui sono assolutamente certo, signor Jeppard.
Mette la borsa nella barca.
Io sarò a bordo di questa barca.
Perché ci tieni così tanto?
Perché ci tengo a non estinguermi?
Non è per questo. È più personale. Perché ci tieni tanto?
Perché ho perso troppo per non farlo. Tu non hai idea di quanto mi sia costato essere qui e non mollerò proprio ora.
E da quando hai voce in capitolo?
Adi sgrana gli occhi e sorride.
Tu non sopporti che qualcun altro decida ciò che è meglio per Gus, non è così?
È un topo da laboratorio per te. Non ti importa davvero di quel ragazzo. Oggi ha visto l'oceano per la prima volta. Gli stai chiedendo di salvare un mondo che non ha mai visto.
Non puoi proteggerlo per sempre. E lo sai, vero?
Jeppard serra le labbra. Adi gli si avvicina, la testa all'altezza del suo petto.
Come fai ad essere sicuro che tu arriverai in Alaska? Hm? Non ti ho detto proprio tutto del mio sogno. Nella mia visione della grotta, tu non eri presente. Gus era tutto solo, a parte me.
Jeppard lo guarda di traverso. Con un sorriso tronfio, Adi gli dà una pacca sulla spalla e si allontana. A casa, Coral apre la porta. Wendy si avvicina con una cassa di brocche d'acqua vuote.
Ah! Posso riempire questa?
Accomodati pure.
Grazie.
Entra.
Non posso credere che siate riusciti a rimetterla in acqua.
Si accovaccia e prende una brocca.
Lasci davvero tutto questo?
Beh, se entrasse nella mia auto...
Wendy afferra un paio di chiavi dalla radio.
Prendi il pulmino. Ci starà tutta la roba. E Sarge starà più comodo.
Le lancia a Coral.
Grazie, maialina. Sembra che siate pronti a partire.
Già.
Nota qualcosa.
Lui è tuo fratello.
La foto del ragazzo.
È di prima del grande crollo. Non lo sentivo da un po'. Non eravamo molto legati e non sapevo nemmeno che avesse un cucciolo. Poi sono tornata e li ho trovati insieme. Mio fratello era già morto. Non so da quanto. Sarge stava morendo di fame, ma si rifiutava di allontanarsi da lui.
Guarda la foto, poi le sorride. Prepara una borsa.
Wendy, coraggio, andiamo!
È tua sorella, non è vero? Mi ricorda me quando avevo la sua età. Grintosa. Sempre pronta a combattere.
Si alza, reggendo una tavola da surf.
Un piccolo consiglio. Apprezza ciò che hai, finché ce l'hai.
Wendy abbassa lo sguardo. Il sorriso di Coral scompare.
Andiamo? Forza!
Si affretta verso il pulmino.
Andiamo!
Wendy la guarda allontanarsi. Becky corre in casa da un'altra porta.
Wendy, forza, sbrighiamoci. La barca è pronta, si va.
Wendy guarda altrove, lo sguardo assente.
Puoi ancora venire, vero?
La fissa, preoccupata. Si precipitano alla radio. Becky prende il ricevitore.
Whale Song, mi sentite? Whale Song, mi ricevete?
Non lasciateli partire.
Becky e Wendy spalancano la bocca.
Cazzo!
Corrono fuori. Appuntato sopra la porta, un manufatto colorato recita: fallo adesso, non c'è un dopo.
Stanno arrivando!
Sulla spiaggia, Gus si accovaccia davanti alle borse e valigie.
Gus! Jumper!
Gus alza una scatola di barrette di cioccolato. Si volta.
Lupi!
Wendy e Becky si nascondono dietro una roccia mentre Rosie arriva a bordo del pick-up. Tex e Rosie escono. Lui punta il fucile sul cofano. Gus si gira e corre. Tex lo manca.
Gus!
Ci stanno sparando!
Corri sulla barca, veloce!
Forza, spingi!
Che cosa facciamo?
Becky si volta verso Wendy.
Attenzione, lui ci serve di nuovo. Mi rallegro.
Un altro colpo colpisce una valigia mentre Gus ci passa accanto. Corre verso Adi e Jeppard. Tex ricarica il fucile e mira alle gambe dal mirino. Gus corre a perdifiato sulle acque poco profonde della riva. Adi e Jeppard spingono la barca in acqua. Gus si issa sulla barca. Rosie ansima.
Andiamo.
Adi salta nella barca. Un colpo lo manca. Jeppard salta. Lui e Adi tirano il cavo del motore.
No! Noi non partiremo senza di loro! No! No! No!
Gus tenta di fermare Adi.
Ma no!
Becky e Wendy li guardano dal nascondiglio. Wendy comunica qualcosa a Gus tramite la lingua dei segni. Gus spalanca la bocca, disperato. Un sorriso calmo illumina il volto di Wendy. Lei annuisce appena. Jeppard guarda Becky. Lei si porta due dita alla tempia, in segno di saluto. Lui annuisce, tira il cavo del motore, azionandolo. Un proiettile affonda nell'acqua. Jeppard guida la barca lontano dalla spiaggia. Becky e Wendy li osservano mentre si allontanano. La barca diventa piccola, stagliandosi contro l'orizzonte del mare. Intanto, Tex abbassa il fucile.
Ti dispiace, Rosie.
Credevo che te la sapessi cavare.
Assume un'espressione arcigna, voltata di spalle. Prende il telefono satellitare. Una chiamata da sua madre. Le labbra di Rosie tremano. Getta il telefono a terra e lo calpesta. Serra la mascella, incupendosi. Dietro di lei, Tex si mette il fucile in spalla. Lei si volta, le labbra leggermente socchiuse. Una campana a vento con diverse conchiglie appese viene smossa delicatamente dal vento. Rosie scruta la casa di Coral che si eleva su una collina erbosa.
Lasciaci, Tex.
Lo supera.
Puoi riportare a casa il furgone.
Tu cosa farai?
Resterò qui per un po' coi ragazzi.
Sulla barca, Gus è seduto sulla parte anteriore, scrutando accigliato davanti a sé. Adi è seduto tra lui e Jeppard, che dirige il motore.
Staranno bene.
Gus distoglie lo sguardo. La barca avanza solcando le onde del mare.
Ci vuole molto coraggio a lasciarsi tutto alle spalle.
A bordo del pulmino, Coral percorre una strada che costeggia una foresta, lasciandosi alle spalle il cartello Nag's Reef. Guarda lo specchietto retrovisore, poi si volta verso il cane che viaggia sul sedile posteriore. Sorride, raggiante. In Alaska, Odell è alla guida di un cingolato con due cabine. Percorre insieme a Siana e Nuka un tratto innevato. Il sole è coperto dal cielo nuvoloso. Salgono lentamente un pendio in direzione del sole. Sulla barca, Gus è chinato sul bordo con una mano nell'acqua. Adi e Gus si voltano verso Jeppard, perplessi. Lui appoggia il braccio sul motore rotto, poi sbuffa, guardando Gus. Prende un remo e inizia a remare. L'asta dei remi fa punta sull'acqua e la barca procede in avanti. Sulla spiaggia, Becky cammina con Wendy per mano. Wendy la ferma.
Mi dispiace tanto.
Becky afferra le spalle di Wendy. Si accovacciano.
Non importa. Noi due ancora non ci conosciamo bene. Ma fidati di me. So quanto è dura lasciare le persone a cui si vuole bene. Ora andiamo. Cerchiamo la tua famiglia.
Wendy avvolge la sorella in un grande abbraccio. Becky chiude gli occhi e la stringe a sé. Un ragazzo lupo attacca Becky da dietro. La trattiene a terra, avvicinandole i denti appuntiti al volto. Lei si gira, sottraendosi da lui.
Scappa, Wendy! Va, Wendy, nascondi!
Wendy rimane immobile, poi corre via. Becky e il ragazzo lupo rotolano. Lei estrae un coltello e gli trafigge il fianco. Lui sgrana i suoi occhi umani. Becky tira fuori il coltello insanguinato. Lui le crolla addosso. Lei allarga gli occhi, ora lucidi. Spinge di lato il ragazzo ibrido. Una pozza di sangue è riversa sotto di lui. La sua testa si abbandona al suolo. Wendy spalanca la bocca. Rosie cammina puntandole un fucile.
Che cosa gli hai fatto?
Wendy alza le mani. Rosie la colpisce con il calcio del fucile.
Sono qui. Va tutto bene. La mamma è qui, ok?
Più tardi, cammina sulla riva con Tex, che porta il ragazzo lupo.
Il sacrificio ha sempre due aspetti.
Wendy è nascosta sulla spiaggia. Di notte, Adi svuota l'acqua dalla barca con una tazza.
Il dolore di dover lasciare ciò che ami.
Jeppard continua a remare, con fatica.
E quello che ti attende dall'altra parte.
Delle luci fioche rifulgono nella nebbia.
Eccola!
Indica un punto.
Oh mio Dio!
Jeppard rema con più forza. Gus e Adi si sorridono. Altre luci appaiono nella nebbia, delineando il profilo di una grande nave blu. La lanterna issata sul tronco dondola, mentre la barca si avvicina all'imbarcazione. Titoli di coda. Audio descrizione a cura di Descriptive Video Works, scritta da Claudia Niarni. Doppiaggio italiano e sonorizzazione, VSI Roma. Dialoghi italiani, Francesca Draghetti. Direzione del doppiaggio, Roberto Stocchi. Assistente al doppiaggio, Francesco Monachesi. Fonico di doppiaggio, Daniele Mannarelli. Sincronizzazione, Alessandro Caponi. Fonico di mix, Fabio Pieri. Project manager, Francesca Mazzatenta. Supervisore, Marta Caldara. Ciro Clarizio è la voce di Gus. Alessandro Rossi è la voce di Jeppard. Lucrezia Marricchi è la voce di Becky. Alessandra Cannavale è la voce di Wendy. Seguono altri titoli di coda. Copyright 2024, Netflix. Tutti i diritti riservati. Loghi, Nightshade, Team Downey, DC, WB.
Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.